benvenute e benvenuti a una nuova puntata di South Stream. Ci siamo lasciati circa 2 settimane fa e mentre dicevamo chissà se Iran e Israele cosa fanno, perché Israele è attaccato, nel frattempo stava per scoppiare la terza guerra mondiale, che è più o meno il tono delle cose che succedono quando ci prendiamo una pausa.
Esatto, è successo quello che non doveva succedere.
Esattamente. E allora ci abbiamo, proprio per questo abbiamo 1 milione di argomenti di cui parlare, come sempre quando ci prendiamo una pausa, anche perché dicevamo stava per scoppiare la guerra. Comunque, benvenuti e benvenuti da South Stream, da Radio Shamal, da Dylan Di Chiara
e Paco Amendola.
E ci direi che entriamo subito a gamba tesa con la notizia dell'ultimo mese.
Eh sì, perché c'è stato questo scambio di doni tra l'Iran e Israele.
Di doni o di droni, insomma.
E vabbè, noi ridiamo, però intanto sono lanciati un bel po' di missili e robette varie. E in particolare, come conseguenza appunto di quello che diciamo l'ultima volta, c'era stato il bombardamento dell'ambasciata iraniana a Damasco, o almeno di uno stabile all'interno del compound dell'ambasciata iraniana a Damasco, in cui era morto appunto questo generale dei Pasdaran, vari alti ufficiali, insomma, iraniani, e bombardamento avvenuto da parte di Israele, anche se non l'ha mai rivendicato,
neanche negato,
negato,
né confermato né negato,
diciamo che solo loro potevano essere.
No, anche perché gli Stati Uniti hanno pensato di dire che nessuno da Israele li aveva avvisati, quindi li hanno un po'
sgamati, e l'Iran si è deciso finalmente, cioè almeno cioè, si è deciso di rispondere con un attacco abbastanza dimostrativo, principalmente dimostrativo, con circa un centinaio di droni, 200 droni, ok, un centinaio di missili, una cinquantina di missili cruise. Tutte cose che però, avendo diciamo la creanza di avvertire gli Stati Uniti, che avrebbe mandato con un po' di anticipo, circa 72 ore di anticipo, per cui sono state intercettate dal sistema di difesa israeliano, antiaereo israeliano, insieme con l'aiuto delle portaerei americane, l'Inghilterra, insomma, vari alleati locali, tra cui anche addirittura la Giordania, che si è presa la responsabilità di abbattere i missili iraniani. E quindi diciamo che non hanno fatto molti danni, ne sono passate una decina, quelle le armi un poco migliori che avevano usato, e che hanno colpito una base, in particolare nel deserto del Negev, una base dell'aeronautica israeliana, senza però creare particolari danni neanche alla struttura. Quindi diciamo un attacco principalmente dimostrativo.
Sì, è rimasta ferita da uno dei droni che è passato una bambina, che però per fortuna insomma si è salvata. E diciamo che l'Iran ha utilizzato un approccio piuttosto teatrale, nel senso che come tutti gli stati moderni, l'Iran ha anche dei missili che possono raggiungere Israele in pochi minuti, ma ha deciso invece di utilizzare missili lenti, diciamo, quindi quelli che partiti poi ci mettevano 5-6 ore, quindi hanno fatto questa cosa un po' alla... da film, no? Con i missili che arrivano e il mondo che si prepara alla catastrofe.
Sì, tutte queste belle panoramiche di questi missili che sorvolano, esatto, l'Iraq, la Siria.
Esattamente, quindi con questa diciamo scena un po' teatrale in cui hanno annunciato il lancio di missili. I missili si vedevano, il mondo era col fiato sospeso per vedere cosa sarebbe accaduto, anche perché inizialmente si diceva che fossero 12 droni, quindi proprio dei track. Poi invece è venuto fuori che c'erano anche i missili in questa vicenda e che si arrivava a 200 droni lanciati, e diciamo eravamo tutti là a capire cosa sarebbe successo, perché era un po', sembra uno scenario un po' da vigilia della terza guerra mondiale. Noi in particolare eravamo a mangiare una pizza e nel frattempo scorrevamo le pagine dei giornali della BBC, del Guardian, di tutti i giornali del mondo, perché poi ovviamente era la prima notizia,
dicendo sta succedendo
tutti. Sta succedendo, esatto, e in attesa di sapere cosa sarebbe accaduto. Poi in realtà nella notte sono arrivati questi missili, appunto i risultati sono stati
blandi.
Diciamo l'Iran da un lato ha dato l'idea di non tenersi qualsiasi provocazione, ecco, quindi ha risposto all'attacco israeliano, ha dimostrato che si può bucare Iron Dome,
esatto,
perché comunque sì, con un attacco così blando è riuscito comunque a fare dei danni. Un tema c'è, lo stesso Israele ha dovuto dichiarare che senza l'aiuto degli Stati Uniti non sarebbe riuscito a fermare tutti gli ordigni, quindi diciamo ha credo anche per sensibilizzare il mondo sul pericolo, no, della minaccia iraniana, però ha ammesso che non avrebbe potuto difendersi da tutti i missili senza aiuti esterni. Dall'altro, diciamo che ha volutamente contenuto i danni per poi evitare un'escalation eccessiva, tant'è che subito dopo hanno dichiarato: per noi la questione è risolta, è finita, cioè se Israele non risponde finisce per noi qua. Finisce qua, nel senso loro ci hanno fatto un danno, noi rispondiamo con una minaccia più che con un attacco e per noi va bene così, diciamo.
Diciamo un po' di funzione strategica questo attacco l'ha avuto, perché da un lato ha dimostrato che loro, se vogliono, possono bucare Iron Dome, perché appunto attraverso sia la saturazione, quindi mandando tantissime cose, anche cose vecchie che però comunque devono essere abbattute, e facendo spendere tra l'altro tantissimi soldi nella difesa dello spazio aereo, perché chiaramente loro magari mandano appunto missili che hanno in stock dagli anni 80, e però per abbatterli ha bisogno di questi missili antiaerei che comunque costano un bel po' di soldi. Gli stessi droni sono molto economici, a differenza appunto dei missili che servono per abbatterli. E appunto, quindi saturando l'area dello Stato di Israele, riescono comunque a colpire con dei missili più mirati, come appunto hanno fatto in questa base nel deserto del Negev. E dall'altro, comunque, gli hanno fatto attivare tutte le difese antiaeree, e quindi hanno conosciuto il posizionamento della difesa antiaerea israeliana, che comunque è una che ora va riprogrammata, rispostata, riorganizzata. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, un minimo di vantaggio strategico questo attacco è riuscito ad ottenere.
Sì, poi si sono anche tolti, diciamo, la soddisfazione di mettere un po', certo, di paura al mondo, no? Perché Israele, a parte attivare le difese, ha messo Netanyahu su un aereo pronto per andare via, e l'ha fatto andare via comunque da Tel Aviv. I diplomatici di mezzo mondo hanno lasciato Israele nel giorno sì, precedente, perché l'Iran aveva annunciato comunque che ci sarebbe stato un attacco. Prima sì, gli Stati Uniti, che come al solito non hanno avvisato nessuno, il giorno prima hanno fatto andare via i diplomatici, il giorno dopo, quando l'hanno appreso anche le altre forze, l'hanno annunciato con un comunicato stampa avvisando tutti, Francia e Germania, e hanno cominciato a fare andare via i propri cittadini da Israele, però pubblicamente, ecco, non con un messaggio privato, e da là poi è cominciato un po' a scoppiare il panico collettivo. Quindi si sono tolti questa soddisfazione, comunque hanno dimostrato che possono fare sul serio se vogliono, ecco. E il giorno dopo Israele si è riunita in consiglio di guerra.
Sì, esatto, c'è stata anche la dichiarazione della diplomazia turca, che appunto loro hanno fatto da tramite tra Iran e Stati Uniti per passare questa informazione che ci sarebbe stato questo attacco.
Esatto, sì, perché l'Iran non voleva fare effettivi danni, anche perché se poi ci rimaneva un francese in questa vicenda, per l'Iran non era una cosa esattamente positiva. E comunque il giorno dopo Israele si è riunita nel Consiglio di guerra, è stata più di un giorno a discutere, e prima ha deciso solamente che avrebbe risposto, senza definire come, l'opposizione di destra, perché esiste anche un'opposizione di destra a Israele, che è un'opposizione strana, perché è un'opposizione di estrema destra ma laica.
Sì,
cioè che non è su posizioni, sulle posizioni,
sì,
quasi teocratiche.
La destra ortodossa sta all'interno del governo.
Esatto, è una destra laica che non è su posizioni quasi teocratiche come Netanyahu, e ha annunciato che il governo doveva rispondere, chiaramente rincalzava appunto da destra. L'opposizione di sinistra invece, probabilmente anche un po' fuori dal discorso poi collettivo, diceva che forse l'attacco dell'Iran poteva essere un'occasione per finire la guerra in Palestina. Come dire, abbiamo capito che stiamo raggiungendo un punto di non ritorno, è il momento di fermarci. In realtà poi alla fine Israele ha deciso per una risposta, ma piuttosto blanda.
Sì, ancora molto molto più blanda di quella dell'Iran, diciamo.
Sì, hanno lanciato un missile che ha colpito il territorio iraniano in un'area isolata. Pare che l'Iran fosse anche in realtà conscio di questa cosa. L'Iran non ha mai confermato l'attacco.
Sì, pare sono stati trovati pure due missili civetta caduti in Iraq, cioè senza, diciamo, la parte l'ordigno all'interno.
Sì, i media iraniani parlano di esplosioni, non parlano neanche di un attacco, cioè si è verificata un'esplosione, perché chiaramente avendo detto, annunciato che avrebbero risposto all'attacco di Israele, per non entrare nel loop infinito, hanno fatto un po' apposta che non è successo niente, diciamo. Però ecco, diciamo che la cosa un po' misteriosa, il piccolo mistero è che subito dopo questa vicenda, cioè questo attacco iperblando all'Iran, e l'Iran che fa finta di niente dicendo che c'è stata un'esplosione senza annunciare che è stato Israele, nonostante Israele abbia detto siamo stati noi, tutto il mondo lo sa benissimo, è successo che poi Israele ha annunciato l'invasione via terra di Rafah, che era stato un po' l'elemento di discordia con gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti avevano più o meno tollerato tutto quello che aveva fatto Israele, meno che l'invasione di Rafah, su cui Blinken in particolare è stato durissimo, dicendo che una cosa non avrebbero mai sostenuto. Lo stesso Biden addirittura si era esposto.
Sì, dove ricordiamoci sono rifugiati tutti i palestinesi della striscia di Gaza praticamente in questo momento.
Esatto, contro l'invasione di Rafah si erano espressi tutti i principali capi di Stato, i ministri degli esteri, da noi il nostro buon Tajani, in Inghilterra Cameron, un po' tutti si erano detti assolutamente contro l'invasione di Rafah. Invece l'invasione di Rafah c'è, nessuno poi ora sta dicendo nulla, quindi c'è un po' l'idea che sta girando anche di diversi analisti che ci sia stato un accordo tra Israele e gli Stati Uniti, che chissà che non abbia coinvolto l'Iran, che fondamentalmente se si evita l'escalation in Iran diamo il lascia passare, no, per invece andare a fare un'invasione di Rafah,
che mi sembra una cosa abbastanza tetra.
Esatto, perché poi sulla pelle di un milione di persone letteralmente che sono lì a Rafah, più o meno ammassate nel tentativo di scampare ai bombardamenti di Gaza e Khan Yunis, di Gaza City ovviamente intendo, e poi chiaramente uno sta a pensare, ma forse questo bombardamento dell'ambasciata di Damasco
non è che fosse tutto un
piattino, o quantomeno diciamo che Israele magari si è trovato sia alle strette sezioni complicata, l'ha un po' rivoltata a suo vantaggio, una delle due, ma
sì. Sì, probabilmente una roba del genere, insomma, anche perché è stato abbastanza improvviso, non si capiva neanche
come. Sì, è vero che loro hanno questa abitudine di bombardare Damasco periodicamente, però
in genere attaccano l'aeroporto.
Perché lì ci sono una serie di milizie legate all'Iran e agli Hezbollah, e quindi loro è un po' su in questa funzione che attaccano periodicamente la Siria. Però certo, un'ambasciata è un elemento abbastanza senza precedenti, anche perché attaccare un'ambasciata da un punto di vista del diritto internazionale vuol dire attaccare il territorio nazionale di un paese.
Sì, tanto è vero, il discorso all'ONU dell'ambasciatore presso l'ONU dell'Iran è stato molto razionale, citando i punti di legge che loro hanno seguito per la risposta, perché appunto era stato attaccato il loro territorio, in quanto l'ambasciata fa parte, è protetta comunque dall'ordinamento delle Nazioni Unite, e loro hanno dato una risposta seguendo i canoni del eccetera eccetera, e poi hanno pure ricordato che Israele in questo momento sta violando comunque un'ulteriore, diciamo, delle Nazioni Unite,
la
direttiva delle Nazioni Unite, perché il Consiglio di Sicurezza si era espresso appunto per il cessato del fuoco, con l'astensione appunto degli Stati Uniti, come ne abbiamo parlato già la scorsa volta, e però questo cessato del fuoco chiaramente non c'è stato.
Esatto, peraltro c'è stato un altro tentativo di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per il riconoscimento dello Stato di Palestina, che è una questione ovviamente annosa e che ultimamente era un po' riemersa anche dalle parole di alcuni paesi alleati di Israele, tra cui addirittura il Regno Unito, ma soprattutto l'Italia. Tajani stesso era stato abbastanza su questo, e Tajani parliamo di un forte alleato di Israele, non di un personaggio neutrale, ecco.
Tant'è vero, quando poi ha detto questa cosa, io personalmente ho pensato che potesse essere legata a dei discorsi che già avevano fatto con gli Stati Uniti, perché è difficile che Tajani piglia l'iniziativa di dire delle cose senza che prima non ci sia stato un dialogo al vertice di
assolutamente, anche perché forse magari il discorso se l'è fatto con la Francia, con la Germania, oddio la Germania forse no, con la Francia e l'Inghilterra, perché l'avevano detto anche Sejourné, cioè il ministro degli esteri francese, Cameron, che è quello inglese. Fatto sta che però poi quando si è arrivati al voto al Consiglio di Sicurezza ONU, il Regno Unito si è astenuto,
e, insieme alla Svizzera,
insieme alla Svizzera, che però lo fa un po' per statuto ontologico, e gli Stati Uniti d'America invece hanno votato contro,
hanno posto il veto,
insomma, perché sì, gli Stati Uniti hanno diritto di veto, quando votano contro è Cassazione, per così dire, e quindi non
da dire, però, che tutti gli altri 12 paesi hanno votato a favore, esatto, tra cui anche la Francia, Malta, il Giappone, comunque ci sono dei paesi occidentali all'interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in questo, cioè tra i vari paesi ci sono vari paesi occidentali che hanno votato a favore.
Diciamo che ora per tutti i più razionali, compresi tutti gli alleati di Israele, l'idea dei due popoli e due stati sembra essere la soluzione principe, soprattutto quello di tornare ai confini degli accordi del 67, sembra un'opzione razionale un po' per tutti, insomma.
A cui Israele si, diciamo, va contro con tutte le furie, perché appunto la loro narrazione è che questo darebbe un premio all'attacco del 7 ottobre.
Esattamente, quello poi un po'. A proposito di 7 ottobre, peraltro, fuori tempo massimo, diciamo, si è preso un po' di tempo per decidere, si è dimesso il capo dei servizi segreti israeliani proprio pochi giorni fa, sulla base del non aver previsto l'attacco di Hamas del 7 ottobre, ha deciso di dimettersi.
Sì, che comunque ha fatto, sono stati i palestinesi, è stato con l'esercito israeliano in un eccesso di uso della forza, però sono state morte 1200 persone, più 250 ostaggi, insomma non è stato un attacco da poco.
Sì, fra l'altro al di là delle conseguenze di quello che è accaduto alla festa Psytrance, che c'era proprio l'essere stati presi di sorpresa ai confini, dei confini che sono difficilissimi da attraversare, è stata un po' una figuraccia, era quello di cui parlava un po' tutto il mondo e che su cui il dibattito israeliano era anche molto concentrato, a destra e da sinistra, no? Perché anche per la destra è stato uno smacco terribile quell'attacco, proprio da un punto di vista della credibilità militare, e quindi alla fine ha deciso di dimettersi, si è preso i suoi tempi, più di 6 mesi di distanza.
Ma forse doveva completare delle cose, insomma.
Sì,
doveva supervisionare questa fase di guerra aperta. Diciamo.
Arrivati all'invasione di Rafa, ho fatto il mio, posso lasciare il passo al prossimo. Fra l'altro, mentre Iran e Israele facevano le ultime scaramucce, in particolare quando Israele ha fatto l'ultimo attacco all'Iran, era in corso il G7 del ministri degli esteri, il G7 che si è tenuto qua da noi a Capri,
la splendida isola di Capri.
Esatto, e c'è stato questo piccolo episodio di, diciamo, una buona figura del nostro governo, perché il primo ad annunciare, a dare delle notizie ai giornalisti è stato il padrone di casa, quindi Tajani, ministro degli esteri italiano, che ha annunciato ai giornalisti di tutto il mondo, che ovviamente erano presenti, che gli Stati Uniti erano stati avvisati da Israele prima. Blinken stava morendo, perché la narrazione ufficiale statunitense è che loro non sapevano niente, quindi Blinken è dovuto correre dai giornalisti a smentire tutto. Non è vero, niente, non sapevamo nulla, però chiaramente l'ha un po' sgamato. Immagino che i rapporti fra gli Stati Uniti e l'Italia siano migliorati dopo questa cosa.
Tajani pare uno che non si sa tenere una notizia, insomma. Pensa che i dialoghi che fanno poi lui li può dire, evidentemente.
Sì, no, gli sembra vero di contare qualcosa, capito? Quindi
Si trova in dei consessi internazionali, si dicono delle cose e lui poi le va a raccontare. So questo fatto.
Sì, ma che probabilmente lui nella vita non ambiva di più di gestire l'azienda di famiglia, di avere una cattedra alla cattolica, perché poi lui è molto religioso, quasi un prete, no? Improvvisamente si è trovato ministro degli esteri, comunque di uno dei 7 paesi che compongono il G7, durante uno dei momenti più caldi. E lui, al posto di prendere, devo dire, l'ha presa con spirito, nel senso che altri la prendono. Séjourné, che ha 39 anni, comincia a dimostrarne 80 tra poco, perché c'ha Macron in piena crisi ormonale, che ogni tanto parla di codardia, vigliaccheria, coraggio, la storia, e minaccia guerre che la Francia francamente non si può permettere, con Séjourné che ogni volta va a smentire, muore dentro, no? Pensando, io sono giovane, io pensavo che bello, c'è il ministro degli esteri, mi capita questo poco, l'Ucraina, l'Iran. E invece Tajani è ringalluzzito, sta avendo una seconda giovinetta, è felicissimo, le dice grandissimi, ha detto che insomma Hamas è peggio della Gestapo.
Che... Sì, sì, ho detto pure che se si decide di fare lo Stato di Palestina, l'Italia è pronta a mandare l'esercito come caschi blu, diciamo, come forze di frapposizione.
Sì, 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 secondo me sente un grande attore internazionale, sì, sì, sì. E praticamente preso da questa sbornia di entusiasmo, no? Di adrenalina, ha rivelato questa cosa ai giornalisti con, diciamo, grande disappunto di Anthony Blinken. E quindi vabbè, però diciamo continua anche un po' la tradizione di Forza Italia, no? Di spararle. Vabbè, peraltro stamattina ho visto il primo cartellone che vedo delle europee di Forza Italia, c'è una bellissima immagine con Tajani e Berlusconi, il compianto, che scrutano il cielo dicendo che l'Europa, dice, insomma, per un'Europa che ti protegge, una cosa del genere, bellissimo, molto
sì,
poetico.
Sì, hanno posizioni molto europeiste.
Ultimamente sì, sì, sì.
E va bene.
E va bene, quindi insomma su
questo Iran-Israele penso più o meno abbiamo...
Esatto, quindi io direi tutto. Che prima di passare ad altro mandiamo il primo stacchetto di serata o giornata, a seconda di quando ci ascoltate.
Vai.
E adesso ci allontaniamo geograficamente, ma in realtà rimaniamo un po' sul tema, perché ovviamente quello che è accaduto, che sta accadendo più che quello che è accaduto in Palestina, ha investito un po' tutto il mondo. Del resto ci sono state le proteste da noi in Italia proprio recentissime, proprio a ridosso del G7 di Capri, insomma, che sì, hanno visto anche una colluttazione con le forze dell'ordine, che hanno seguito le proteste del Federico II di cui abbiamo parlato, e quella alla Sapienza di cui non abbiamo parlato, che sono state subito dopo.
Notizia di oggi è proteste anche a Torino, in varie città italiane, ma chiaramente ci sono state un po' in tutta Europa manifestazioni per la Palestina.
Esatto.
Che giustamente siamo nel mezzo di un genocidio, quindi è chiaro che poi c'è una parte attiva della popolazione che prova in qualche modo a frapporsi a quello che sta accadendo.
Esatto, e non sono gli unici atenei a essere occupati quelli italiani, perché sono stati occupati un po' atenei in tutto il mondo, in particolare due atenei storici e famosissimi degli Stati Uniti d'America, che sono la Columbia e Yale. E in particolare la Columbia ha visto delle proteste veramente veementi, va?
Sì, sì, sono ormai settimane che ci sono delle accampate nel parco del campus della Columbia, e con centinaia di studenti che partecipano quotidianamente, insomma, all'occupazione del campus, tra virgolette, perché appunto con le tende ci dormono, vivono all'interno di questo campus. E ci sono state anche chiaramente delle rappresaglie della repressione da parte della polizia.
Sì, che ha portato a 100 arresti alla Columbia University e 12 a Yale negli ultimi giorni, perché diciamo la situazione ha vissuto un'escalation, ritornando al linguaggio bellico di prima, la repressione è stata violenta, molto feroce, e ha visto addirittura l'intervento non solo del rettore della Columbia, che diciamo che è una cosa abbastanza scontata, ma addirittura del presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, che ha condannato la deriva antisemita della Columbia University, dove in realtà si tratta semplicemente di proteste contro il genocidio in Palestina. In realtà partecipano alle proteste anche parecchie persone di origine ebraica o ebrea,
la comunità ebraica, certo. Ma tra l'altro, con il suo solito grandissimo tempismo, lui ha detto questa cosa lo stesso giorno in cui è stato, questa è una notizia un po' così, è uscito un video di una coppia della comunità ebraica, però sionista, che diciamo la moglie di lui che riprendeva è entrata tra i manifestanti all'interno di questa accampata, diciamo nella Columbia, con una maglietta con scritto Jews e con dietro le spalle Israele, e iniziando a gridare, insomma, per un po' farsi notare, doxatemi, cioè riconoscetemi, fate attaccatemi, se insomma,
sì, diciamo, cercava di essere aggredito
in qualche modo, di suscitare una reazione quantomeno dai manifestanti, che chiaramente però non l'hanno minimamente considerata.
Sì.
E addirittura dei ragazzi hanno aperto uno striscione con scritto Jews for Palestine. For Palestine, e quindi perché facevano parte della comunità ebraica filo palestinese antisionista, che è fortemente presente all'interno di queste proteste, e che comunque ricordiamo sono stati anche quelli che hanno fatto le azioni più clamorose nelle proteste pro-Palestina negli Stati Uniti. Ricordiamo l'occupazione del Campidoglio.
Esatto, ma di manifestazioni con migliaia e migliaia di persone, del resto non solo negli Stati Uniti.
Not in our name, ricordiamo.
Not in our name è stato uno degli slogan più evocativi, ed è nato proprio negli Stati Uniti e proprio dalla comunità ebraica, quindi diciamo l'uscita di Biden è stata un po' infelice, non è che ha funzionato benissimo. Anche perché, cioè, per quanto li possa provare a dare quest'idea, poi in realtà uno va a vedere le foto e vede dei ragazzi con facce, sì, pulite, ragazzi normali
che suonano e ballano,
hanno la kefia fondamentalmente,
con la kefia, certo.
Oltretutto, occupazione di Columbia, occupazione di Yale, gli Stati Uniti non possono che evocare il 68, gli anni della contestazione al Vietnam.
Infatti proprio oggi sentivo un'intervista in cui questa ragazza diceva: noi stiamo proprio riprendendo gli slogan della guerra, del movimento pacifista contro la guerra in Vietnam, stiamo occupando gli stessi posti che le generazioni precedenti hanno occupato per protestare contro la guerra in Vietnam in particolare, e quindi faceva proprio questo parallelismo tra la tradizione anche pacifista che esiste anche negli Stati Uniti d'America e quello che loro stavano portando avanti in questo momento contro il genocidio dei palestinesi. E, sì, contro, e quindi chiedendo chiaramente lo stop ai finanziamenti militari per Israele.
Tutto questo a ridosso delle elezioni di novembre che ci saranno, insomma, fra oramai 7 mesi, e che già vedono Biden in una situazione non semplicissima. Fra l'altro, in contemporanea c'era il processo a Donald Trump, di cui abbiamo parlato ampiamente nella scorsa stagione, perché è una seconda versione del processo che c'è già stato. Ricordiamo che negli Stati Uniti tu puoi avere praticamente per la stessa imputazione tipo 50 processi se li hai tutti in stati diversi, perché ogni corte poi ha la sua autonomia, sempre sulla questione delle bugie dette in campagna elettorale, quindi per truffa al suo elettorato. Quindi diciamo che probabilmente Biden è riuscito anche un po' a oscurare le figuracce di Trump, insomma, quindi anche l'occasione di recuperare qualche punto percentuale nei sondaggi. Fra parentesi, intanto si votava il pacchetto di aiuti militari, non gli aiuti militari all'Ucraina, ma gli aiuti militari in generale.
Sì, ai vari scenari dove gli, esatto, Stati Uniti sono coinvolti nel mondo.
Esattamente, diciamo, chiaramente la componente maggioritaria, 61 miliardi di dollari, che sono una marea di soldi.
Sì, prima facciamo il calcolo, sono praticamente 7 anni di reddito di cittadinanza in Italia.
Esatto, con un pacchetto di aiuti potrebbero finanziarci il reddito, Biden pensaci. E diciamo, ecco, con questi 61 miliardi gli Stati Uniti intervengono in Ucraina con soprattutto aiuti di carattere militare, una parte vanno a rifinanziare le armi già donate all'Ucraina, ma sono una componente comunque minoritaria. La componente maggioritaria va a fornire armi offensive e difensive per l'Ucraina. Non è ancora chiaro quando arriveranno, ma Zelensky si è detto fiducioso che arriveranno il prima possibile, che sono fondamentali poi per il continuo della guerra.
Sì, dopodiché di questi 61 miliardi una parte tornano appunto negli Stati Uniti, restano per rimpinguare.
Sì, circa un terzo rimangono.
Sì, circa più di 20 miliardi restano per rimpinguare appunto gli arsenali di quello che già gli hanno dato negli scorsi due anni. E la stessa cosa anche per gli altri scenari, perché appunto 26 miliardi andranno a Israele.
Esatto.
Di cui 9 per gli aiuti umanitari a Gaza,
e non sono pochi,
e non sono pochi. Circa 5-6 per tutto il sistema antiaereo che chiaramente sta finendo i missili, quindi Iron Dome, la fionda di David, insomma tutti i vari loro sistemi che gli servono per evitare di essere attaccati da tutti quanti.
E il resto in armamenti.
E il resto in armamenti, sì, vari. E poi ci sta pure una piccola parte che va.
Che però è piuttosto interessante.
Sì.
Perché va ai paesi del Pacifico alleati degli Stati Uniti, fra cui Taiwan, con la dicitura per contrastare comunismo cinese, che è una dicitura dal fascino retro novecentesco, ma intanto è veramente utilizzata nella risoluzione. Diciamo che il pacchetto in sé dà una serie di elementi, nel senso che sembrava che gli Stati Uniti stessero un po' abbandonando l'Ucraina e invece sono tornati in campo con un pacchetto di aiuti poderoso.
Sostanzioso, sì, molto importante.
Perché poi al di là di quello che va a rifinanziare l'esercito americano, quasi 40 miliardi vanno poi direttamente nell'arsenale bellico ucraino.
Sì, sì, rimarranno ridati i Patriot che stavano, diciamo, un problema con l'antiaereo, l'Ucraina, insomma, verranno ridati. Tra l'altro all'interno c'è un emendamento che dice che verranno consegnati gli ATACMS, vabbè, comunque i missili a lunga gittata a strettissimo giro, nel giro di giorni. E infatti sono usciti anche dei video dal confine con la Polonia in cui c'erano proprio già tutte queste strutture, cioè, militari organizzate, quindi tutti questi camion di armi, di Bradley.
I polacchi felicissimi.
Perché erano pronti là per andare in Ucraina, quindi evidentemente questa cosa in qualche modo già
era
si sapeva,
già
era già preparata.
I polacchi felicissimi hanno anche dichiarato che se c'è bisogno loro sono disposti ad ospitare le armi nucleari.
Sì, sì, sì.
In caso di guerra, loro non vedono l'ora.
Orban si è un po' incazzato su questa cosa.
Sì, tra l'incazzato e lo spaventato.
Esatto, l'Unione Europea sta giocando un po' col fuoco.
Esatto, il ministro degli esteri ungherese ha fatto un lungo intervento in cui ha detto che c'è il serio rischio di far scoppiare la terza guerra mondiale a partire proprio dal conflitto ucraino. E poi anche gli aiuti a Israele ci dicono una cosa, insomma, unitamente alla dichiarazione di cui parlavamo prima, quella in cui dicevano che senza l'aiuto degli Stati Uniti non avrebbero potuto fermare tutti i droni iraniani, ci racconta che un po' l'idea di invincibilità di Israele, che dal 67 a oggi sembrava aleggiare, viene un po' meno. Perché...
Sì, sì, esiste finché esiste la protezione da parte degli Stati Uniti in realtà.
Esattamente, perché se questo grande esercito, uno dei più grandi eserciti al mondo, per resistere ai missili artigianali di Hamas, di uno statarello, Gaza, perché non parliamo neanche della Palestina, perché Cisgiordania è un altro discorso, Gaza...
Anche uno stato
fa 2 milioni di abitanti, cioè sì. La città metropolitana di Torino, praticamente poco di più della città metropolitana di Torino, meno della città metropolitana di Napoli e Milano, ha bisogno di addirittura di 15 miliardi di dollari dagli Stati Uniti. Evidentemente forse questa grandissima potenza di Israele, sì certo c'è sicuramente una tecnologia di un certo tipo, però forse poi materialmente la materia prima, l'artiglieria non è così poi imponente se c'è bisogno di un aiuto tale, anche perché poi la guerra con l'Iran non si è data, quindi
sì, no, diciamo che in una notte gli hanno saturato tutti i sistemi missilistici, quindi insomma un po', utilizzando comunque delle cose piuttosto blande, come abbiamo detto, utilizzando sistemi vecchiotti. Quindi qualche drone moderno, ma insomma i droni si riescono a intercettare, e qualche missile un poco meglio che infatti è andato a segno.
Esatto, peraltro questo pacchetto era in discussione da mesi oramai nel congresso, sì, e non si riusciva ad approvare
perché c'era l'opposizione dei repubblicani.
Esatto, come ricordiamo che il congresso non è necessariamente la maggioranza in congresso non corrisponde necessariamente alla presidenza degli Stati Uniti, nel riequilibrio dei poteri americani per evitare, insomma, che la Repubblica presidenziale possa assumere toni assolutistici, si vota in maniera sfalsata rispetto al Congresso. Il Congresso si vota due anni dopo la presidenza, in maniera da poter avere una maggioranza diversa rispetto al governo della nazione, e quindi c'era bisogno dei voti dei repubblicani, che alla fine si sono spaccati a metà, probabilmente tra la pulsione più protezionistica, conservatrice anche in materia di politica estera, la pulsione un po' più nazionalistica e aggressiva, storica, insomma, poi della divisione fra i repubblicani, e infatti circa 100 repubblicani, pare 102 hanno votato a favore del pacchetto, 112 hanno votato contro, insomma, non mi ricordo precisamente, ma siamo su queste proporzioni.
Capeggiati dalla trampiana di ferro.
Esatto.
Marjorie Taylor Greene.
Esatto, che ricordiamo è la rappresentante nel congresso dei cospirazionisti,
dei quanonisti,
quelli che pensano che Trump sia un agente segreto della CIA impegnato per riportare al potere la democrazia negli Stati Uniti, che adesso è controllata invece dal Deep State, quindi lui è un soldato della CIA contro il Deep State, e che un giorno si leverà da torno per far risalire al potere il figlio di Kennedy nascosto su un'isola deserta.
Contro i satanisti che bevono il sangue dei bambini. Esatto. Sono nel sgabuzzino di una pizzeria.
Contro il complotto, complotto svedo satanista. Questa è la più grande democrazia al mondo. E veramente questa, chissà che non vada a fare il ministro fra un anno, perché Trump è in questo momento
ci sono forti possibilità che vinca.
Esatto, e lei è comunque la componente rilevante della...
Anche perché Biden su questa roba della Palestina si sta giocando veramente tanti voti.
Sì, io non capisco la strategia elettorale dei democratici, perché continuano a perdere voti a sinistra. Io seguo un po' le pagine progressiste, si affannano in questa narrazione di Biden brava persona, che sarà anche vero, hanno una difficoltà enorme, che fino a 6 mesi fa pubblicavano post contro la guerra in Ucraina, fino a 3 mesi fa contro la guerra in Palestina, improvvisamente stanno in affanno cercando in qualche modo di dire, che parlo di pagine che sono legate al mondo di Alexandria Ocasio-Cortez, che adesso sono, visto che il Partito Democratico è molto leninista, ora sono tutte, insomma, concentrate nella rielezione di Biden, ma sono una difficoltà enorme, perché
sì. Sanders aveva provato a fare un emendamento contro, comunque contro il riarmamento, appunto, di Israele, di inviare armi in Israele, ma comunque lascia il tempo che trova. Esatto. La legge è passata lo stesso.
Esatto, chissà se non li abbia convinti i repubblicani a votare proprio questo pacchetto anticinese, visto che i repubblicani hanno un po' la fissa contro i cinesi.
Sì, sicuramente c'entrano i soldi a Israele e questo pacchetto
esatto, contro il comunismo cinese, perché non è contro la Cina in generale, contro le auto elettriche, contro il comunismo, che mi fa morire, perché sembra un pacchetto di legge l'82. E invece è stato fatto adesso, e peraltro a ridosso della visita di Blinken in Cina. Infatti cominciano a uscire i primi articoli sui giornali cinesi astiosi. Normalmente quando stanno per avere le visite internazionali sono tutti milosi i cinesi, perché sono loro la pace, la prosperità, la cooperazione, ma già vedete che già stanno cominciando a gettare le prime zeppate, anche perché Blinken, prima di andare in Cina, sempre per addolcire i toni, ha annunciato che la Cina sarà sanzionata per le esportazioni belliche in Russia, cioè le materie prime che mandano in Russia, con cui poi i russi costruiscono le armi. I cinesi già hanno cominciato a dire, sempre i soliti americani. Quindi vedremo poi come andrà questa visita, anche che l'ultima era andata molto bene in realtà, quindi chissà. Peraltro la Cina è sempre al centro di tutta una serie di vicende internazionali, non da ultima una vicenda più vicina a noi.
Sì, è successo diciamo in Germania.
Una piccola spy story.
Pare siano stati acchiappati, cioè sono stati identificati prima tre spie.
Esatto, ricordiamo che oggi parliamo al 23 aprile,
sì.
E ieri hanno arrestato le prime tre persone con la cosa di spionaggio. E poi una quarta,
una
oggi,
cosa più clamorosa.
Più clamorosa, perché ieri erano state arrestate tre civili, tre membri dell'accademia tedesca.
Sì, con l'accusa di passare informazioni militari segrete alla Cina.
Esatto, e soprattutto col movente esclusivamente economico.
Sì.
Erano una coppia che non si sa come è entrata poi in rapporto con la Repubblica Popolare, e invece un uomo sposato da 20 anni con una donna cinese, quindi questo fa pensare che il legame sia tramite la moglie in qualche modo. E sembrava una notizia di poco conto, diciamo così, non ne avremmo neanche parlato se stamattina non fosse stata arrestata un'altra persona che risponde al nome di Jiang Guo, che non è una persona cinese, ma una persona tedesca di origine cinese, che ha una particolarità. È l'assistente di Kra. Kra sarebbe, con questo nome un po' da
corvo,
leader mongolo, non so. No, Kra, che in realtà è un cognome tedesco, è un europarlamentare dell'AfD, quindi dell'estrema destra tedesca, nonché capolista alla lista delle elezioni europee che ci saranno adesso. E quindi, diciamo, questo ha fatto assumere tutto un altro tono. Kra ha dichiarato che questa cosa è un'accusa gravissima e che, se fosse vero, ovviamente Jiang Guo sarà allontanato dal suo staff immediatamente, e lui si considera parte lesa, no? Di spiato dal suo assistente. Ma in realtà, secondo alcuni giornalisti tedeschi, ci sarebbero una serie di movimenti strani economici che passano per Jiang Guo ma arrivano poi a lui dalla Repubblica Popolare. Già lui era stato accusato, Kra, di avere finanziato dalla Russia.
Beh, in effetti effettivamente se va considerato che l'AfD è un partito molto vicino alla Russia, all'idea di fare la pace di appeasement con la Russia, di tornare a fare commercio con la Russia, di tornare a prendere le materie prime, e quindi, a differenza dell'estrema destra nostrana di governo che è iperatlantista, o addirittura anche la Le Pen, che è diventata pure lei iperatlantista, l'AfD resta vicino, resta per un'idea di avvicinamento con col mondo russo, perlomeno. Cioè, da Cina ancora non si doveva sapere niente, non si era ancora espresso su questo piano, però almeno sono vicini a una pace con la Russia, a un'idea di pace con la Russia.
Sì,
e anche su questo stanno prendendo molti voti.
Certo. Tra l'altro, questi movimenti.
La Germania sta in recessione comunque.
È un momento di molto complicato, perché con il sabotaggio di Nord Stream, con la non apertura di Nord Stream 2 e con la posizione geografica della Germania, che aveva i commerci fiorenti con la Russia, ovviamente non
sì, sono comunque notti. Necessita delle materie prime per l'industria pesante tedesca, l'industria metallurgica tedesca, che sono il settore che è il settore trainante della manifattura tedesca, chiaramente. E l'aumento del costo del gas gli va a pesare, stanno chiudendo tantissime fabbriche, insomma in Germania sta in una situazione peggiore della nostra, se possibile, almeno
sì,
diciamo nell'evoluzione, non
esatto.
Partiva chiaramente da una situazione molto migliore, quindi
sì, diciamo questi movimenti della polizia tedesca danno un po' l'idea di questa ambivalenza nei rapporti internazionali della Germania, che da un lato fa un po' la Cina d'Europa, cioè il paese che di fronte alla prospettiva del commercio e del mercato non si tira mai indietro, no? Quindi il tentativo di essere amico di tutti attraverso il commercio. E poi però, così come con la Russia inizialmente sembrava un po' il paese più disponibile a trattare, cioè però, e poi invece ha assunto posizioni praticamente oltranziste, allo stesso modo con la Cina, è il paese europeo che ha i rapporti migliori con la Cina attualmente, Scholz sta ogni 2-3 in Cina, hanno costantemente rapporti diplomatici con la Cina, gli hanno venduto una parte del porto di Amburgo, hanno aperto insieme impianti sia in Cina che in Germania, e poi invece hai la polizia che arresta persone con l'accusa di essere spie cinesi, accuse chiaramente al governo cinese, perché se trovi delle spie sul tuo territorio poi non è che dici grazie, e insomma è particolare, anche perché poi queste cose sono pure queste, erano quel fascino un po' anni 80.
Non mi ricordo quando poi si scoprì che gli Stati Uniti spiavano la Merkel, non arrestarono nessuno comunque.
No, infatti. No, hanno arrestato quello che l'ha detto, quindi. Sì, vabbè, certo, anche perché poi bene o male tutti quanti hanno le spie, soprattutto i paesi più importanti, quindi Russia, Cina, Stati Uniti, l'Inghilterra nei film, poi non le troviamo mai queste spie inglesi, però nei film hanno un sacco. E comunque c'è stata questa vicenda un po' particolare che il cliente ha fatto scalpore, e i cinesi non commentano, chiaramente qualcosa hanno detto, propaganda anticinese fondamentalmente, ma i cinesi sono nella loro narrazione, ma ci vuole della pace, della concordia, dell'amore fra i popoli,
e non facciamo niente e tutto andrà bene,
esatto. Poi in realtà qualcosa la fanno, come dimostrano questi arevi, che poi magari saranno sbagliati, però qualche spia cinese pure ci sarà. Direi che adesso facciamo un altro stacco e poi diamo le ultime notizie. E nel scenario complesso e magmatico del mondo, a volte dimentichiamo come sia in che delirio autarchico sia sprofondato il Regno Unito, perché poi noi siamo abituati anche nella cultura popolare a questo Regno Unito avanzatissimo, cioè ultimamente stanno delirando su tutta una serie di cose, e non solo negli scenari bellici, ma anche rispetto alle politiche dell'immigrazione.
Politiche interne. Sì, perché pare che Sunak si sia deciso a portare avanti, o comunque a concludere, questo iter lunghissimo di questa legge che parte da Boris Johnson, che riguarda appunto l'immigrazione, e che consiste nel deportare sostanzialmente in Ruanda tutti gli immigrati clandestini che ci sono nel Regno Unito.
Esattamente, quindi il primo premier, primo ministro di origini migranti del Regno Unito,
indiane,
deporterà per la prima volta della storia del recente, insomma, post seconda guerra mondiale dell'Europa, dei migranti in un altro paese.
La cosa interessante è che, a prescindere dal posto da cui provengono queste persone, verranno spostate in Ruanda.
Esatto, che è paradossale, perché appunto un po' ricorda l'Australia, no? Quando mandavano i carcerati in Australia,
dei
tempi che furono, esatto, fatto di tradizione, è un po'. È paradossale, perché ricordo quando Di Stefano, il leader di Casa Pound, propose quella follia di fare di prendere la Libia e metterci tutti i migranti dentro. Abbiamo giustamente riso di questa idea, non è così diversa l'idea del Ruanda. E poi invece dell'idea, e poi chiaramente non può che ricordare la grande trovata della nostra Georgia di mandarli tutti in Albania, che giustamente ha sollevato scandalo in tutto il mondo, no? L'idea di che noi prendessimo i nostri migranti e deportassimo in Albania. Dopodiché, deportarli in Albania significa comunque mandarli in un altro paese del continente europeo, significa andare poi, diciamo, nel paese a fianco.
Sì. Tanto con dei numeri oggettivamente che è molto più la spesa che l'impresa, insomma.
Sì, molto molto ideologica come operazione.
Esatto, più ideologica.
L'operazione inglese mi sembra folle, perché Ruanda arriverebbe a poter contenere, chiaramente non parliamo di un invio immediato di queste proporzioni, ma arriverebbe a contenere tra i 10 e i 12 milioni di rifugiati,
che è praticamente un ottavo dell'intera popolazione del Regno Unito.
Esattamente,
cioè,
esattamente.
Numeri enormi.
Tra l'altro, cos'è un clandestino in Inghilterra? Questa è la domanda. Cioè, anche i francesi tecnicamente,
anche gli italiani, se gli scade il visto sono
ci mandano, no? In Ruanda,
Ruanda.
Fate attenzione quando andate in Inghilterra in vacanza, non trattenervi un giorno in più che vi trovate in Ruanda. No, credo che ci diano almeno la possibilità del rimpatrio. Questo spero di sì per i nostri amici che vivono in Inghilterra o che sono in vacanza lì. Fate attenzione, comunque, che io non mi fiderei di questi inglesi che ultimamente stanno un po' su di giri.
Stanno dando i numeri.
E È veramente surreale questa vicenda, e infatti quando la sparò Boris Johnson all'inizio sembrava una follia di quelle dette ogni tanto che dicono i leader di destra.
Tant'è vero che non stava passando comunque corsi e ricorsi alla Alta Corte di Londra per vedere se effettivamente questa cosa si poteva fare nelle modalità in cui la volevano fare, una cosa comunque legata pure al discorso sulla Brexit.
Certo, certo,
proprio nasce da quel periodo ideologico,
sì, narrativo. Se il Regno Unito avesse fatto parte dell'Unione Europea non avrebbe potuto fare una cosa del genere.
Certo,
perché insomma in Ruanda, ma poi è sicuro mandarli in Ruanda? Cioè, Ruanda è un paese comunque con le sue contraddizioni, le sue complicazioni.
Diciamo che è uno dei paesi più filo inglesi, filo occidentali che ci sono in questo momento in Africa. A parte questo, non è. Il paese dove c'è stata la guerra civile fino agli anni 90.
Per esempio, persino proprio la vicenda albanese, quantomeno sarebbe gestita poi da ONG e imprese abituate a fare questo tipo di attività. Poi dobbiamo vedere come, chi, come, quando e perché. Però insomma ci sarebbe l'idea di creare dei centri, diciamo, che dovrebbero ricalcare quelli italiani. Vabbè, mi sembra sempre una follia pure quella dell'Albania, che però impallidisce di fronte a questa follia del Ruanda, in cui creare questa sorta di Genosha, non so perché fan di X-Men, però insomma questo enorme campo profughi dall'altra parte del mondo, perché
sorta di Liberia due secoli dopo,
Liberia,
no? La Liberia nasce, infatti anche la bandiera della Liberia è uguale alla bandiera degli Stati Uniti con una sola stella. La Liberia nasce per l'idea in qualche modo in testa loro progressista che avevano alcuni americani prima dell'abolizione della schiavitù, di dire rimpatriamo i neri che ci abbiamo come schiavi qua, li rimpatriamo in Africa, ci sembra la cosa più razionale da fare, e così nasce la Liberia.
Con una bella differenza, li rimandavano liberi poi in Liberia.
Sì, tra l'altro una cosa di due secoli fa, insomma.
Sì, questa era l'idea, c'era questa idea, perché noi diamo per scontato, no, l'idea che gli schiavi liberati in America poi siano diventati gli americani di oggi, no? Un quinto della popolazione discende dagli schiavi. Per loro non lo era, cioè quando si parlava di abolizione della schiavitù, cioè poi che ne facciamo degli schiavi?
Certo, che mica gli possiamo dare gli stessi diritti delle altre persone bianche.
Sì, ma poi non c'era proprio l'idea che loro oramai fossero americani. Loro avevano importato questo asset e poi se non lo volevano più dovevano rimandarlo indietro. Cioè addirittura c'era chi era contrario alla schiavitù dicendo e poi poverini che fanno? Dove li mandiamo? Cioè è pure questa idea folle, no? È un mondo diverso, non sei abituato. E quindi si è fatto questo esperimento della Liberia, e quindi di prendere gli schiavi e li rimandiamo in Africa. Un po' come quando si liberano gli animali. Perché questa era un po' l'idea.
Sì, sì, dobbiamo attirarci in cattività, li rimandiamo nel loro habitat.
Esattamente, una follia.
Fortunatamente si sono resi anche conto stesso loro che era una follia. Dopo poco, insomma, ci hanno smesso. E poi, insomma, poi c'è stata la guerra civile. Insomma,
Insomma, il resto è storia, come si suol dire. E però adesso c'è questa idea del Ruanda, che è veramente, veramente impressionante. Che si scrive un po' nel momento storico del Regno Unito, che tanto cambia primo ministro ogni anno, e questo sembra il primo che mantiene una certa stabilità, proprio Sunak, che sembra uno che è capace di tenere in mano.
Quasi fatto il compleanno governativo, mi sembra.
Sembra capace di tenere. E sembrava un tipo spietato, ma con una certa grado di ragionevolezza.
Sì, un liberale estremo, insomma.
Sì, sì, e invece adesso ha fatto questa cosa.
Un Cameron un po' più razionale, invece niente.
E invece sembra essere più un Boris Johnson.
Boris Johnson,
esatto. E quindi, insomma, con questo volevamo un po' chiudere il discorso più politico, per poi fare come facciamo di solito ultimamente, in realtà, dare un po' di notizie calcistiche rapide, perché siamo nella chiusura della stagione calcistica, quella legata ai club. Poi ci saranno la Coppa America e l'Europeo di calcio. Fra parentesi, la Coppa America, attenzione, c'è il rischio che possa ospitare Israele, se ne è parlato, perché Israele è stata eliminata dall'Islanda e quindi non parteciperà agli Europei di calcio.
E quindi va in America.
Quindi da qualche parte deve giocare, si parla di farla giocare nella Coppa America, vedremo poi quanto avrà.
Ma perché dovrebbe giocare per forza se è stata
come
eliminata?
Come ospite, perché la Coppa America, sì, infatti questo, però la Coppa
è
America
è stata eliminata.
La Coppa America ha effettivamente l'abitudine di ospitare delle nazioni nazioni. Ci ha giocato il Giappone in Coppa America, ci ha giocato il Messico, che partecipa alla Coppa dell'America del Nord normalmente. E quindi quest'anno l'invitato di quest'anno sarebbe Israele. Dobbiamo vedere cosa ne pensano poi di Brasile.
Diciamo Centro e Sud America sono abbastanza ferrigni su questa questione del genocidio palestinese, stanno abbastanza in prima linea.
Magari è stata un'idea del nostro amico d'Argentina. Comunque, fatto sta che ci sono successe un paio di cose calcisticamente rilevanti dalle nostre parti. Proprio ieri, ricordiamo che oggi dal nostro punto di vista è il 23 aprile, proprio ieri l'Inter, battendo per 2-1 il Milan, si è laureato campione d'Italia. Non so se era già successo che lo facesse durante un derby,
tanta roba,
diciamo, alzando la coppa in faccia ai cugini, come si suol dire.
È finito in una mega rissa.
Noi non la stavamo guardando perché eravamo in una riunione e avevamo aperto davanti diretta.it e vedevamo questo fioccare di cartellini, prima gialli, poi rossi. Comunque l'Inter alla fine l'ha svangata, diciamo, è passata subito in vantaggio per 1-0, poi presto in vantaggio per 2-0. C'è stato un colpo di reni del Milan sul finale col gol di Tomori all'80esimo, ma poi non si è concretizzata la rimonta.
Per il fantacalcio, che peraltro,
esatto, anche perché noi abbiamo Tomori e avevamo Calabria contro, che si è fatto espellere sul finale.
Bravo.
E abbiamo vinto 4-0 e quindi insomma niente, l'Inter quindi adesso è campione d'Italia, quindi ci scuce ufficialmente il tricolore dal petto. Ma del resto la stagione del Napoli non era,
un po' deludente, diciamo. Esatto. Così
diciamo che non è il secondo posto che è il problema, perché esatto, magari. E invece l'altra grande notizia, che è un po' più vecchia però non ne abbiamo parlato, è la vittoria invece del Bayer Leverkusen in Germania, che mette fine a una lunga serie di vittorie del Bayern Monaco. Qualcuno dice che c'entra l'acquisto di Harry Kane, che è uno dei più strabilianti centravanti della sua generazione e che non ha mai vinto un trofeo. E quest'anno ha fatto la migliore stagione della sua vita, numeri alla mano, al Bayern Monaco.
Ed è riuscito a non vincere lo scudetto,
il campionato tedesco, che praticamente vincono tutti gli anni, invece, anche se è in semifinale Champions League, quindi poi
vai vedendo,
quindi chissà, magari poi punta direttamente al trofeo principale. Però intanto il Bayer Leverkusen ha vinto l'ultima partita e si è laureato campione di Germania, non ha perso nessuna partita quest'anno e si trova in semifinale di Europa League, dove va a incontrare la Roma di De Rossi, che l'aveva eliminato invece l'anno scorso. Quindi sarà una partita affascinante, vediamo dove potrà arrivare Xabi Alonso, un allenatore, l'allenatore di l'azione dell'anno. Già l'anno scorso aveva fatto vedere grandi cose, ma quest'anno ha strabiliato un po' tutti. Del resto, quando alla vigilia del suo esordio avevano chiesto un parere a Mourinho, Mourinho ha detto: vabbè, Xabi è stato allenato da me, da Guardiola e da Ancelotti, secondo me può fare qualcosa di buono. E in questo momento è l'allenatore del momento. Quindi insomma, complimenti a Xabi Alonso, un po' meno all'Inter. E poi insomma rimane rimangono gli altri campionati, anche se il Paris Saint Germain forse ha già vinto il conto francese, ma non fa più notizia. Non so se l'ha vinto matematicamente, ma insomma ci siamo. E il campionato spagnolo, c'è, cioè, il Real Madrid a 7 punti dal Barcellona, quindi probabilmente
dovrebbe, diciamo, chiudersi così.
Più interessante invece sono la Premier, dove c'è un testa a testa fra Arsenal, City e Liverpool, con il City che c'ha un paio di punti in più rispetto a Liverpool e Arsenal, però insomma è ancora apertissima. Premier League, che peraltro ha soltanto l'Aston Villa attualmente nelle coppe europee in Conference, mentre tutte le altre squadre sono state eliminate da Europa League, Liverpool dall'Atalanta.
Il più grande campionato del
E anche d'Europa. Il City, campione d'Europa, è stato eliminato ai quarti dal Real Madrid dopo una partita surreale in cui ha dominato dal primo all'ultimo minuto, ma alla fine ha incontrato la dura legge di Carletto, dove Ancelotti in qualche modo, non si sa come,
la sfanga,
anche con una grande partita difensiva, è riuscito poi a vincere la partita ai rigori dopo un 1-1, comunque una partita molto bella. E quindi insomma nella Champions League rimangono i due scontri, cioè Paris Saint Germain Borussia Dortmund, col Paris Saint Germain estremamente favorito, e Bayern Monaco Real Madrid, che sembra la nuova finale, la prima finale era City Real, adesso sembra una nuova finale Bayern Real. Vedremo insomma se Harry Kane farà, oppure se incontrerà anche, si scontra anche lui sulla dura legge di Carletto. Detto questo, se noi possiamo anche salutarci,
mi sembra giusto,
Pensavamo di farla breve questa puntata, in realtà durerà secondo me come quella di prima,
standard.
Poi noi non lo sappiamo proprio del tutto, quindi lo scopriremo alla fine. E va bene, quindi un saluto da Radio Shamal, da South Stream, di Randy Chiara,
da Paco Mendola
e da Luigi Di Chiara in regia. Ciao ciao.
www.radioshamal.it